Una chiave di lettura.
Cari amici, ben ritrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Una chiave di lettura. Questa sera, 29 aprile, nella Basilica di San Paolo fuori le mura, si svolgerà il quinto incontro sulle lettere paoline, in particolare sulla prima e seconda lettera dell'Apostolo Paolo a Timoteo. Sarà esegeta delle lettere il pastore valdese, il professor Paolo Ricca. Ospiti dell'incontro di questa sera, due personalità del mondo dell'economia e del lavoro, Luca Cordero di Montezemolo, presidente della Fiat e della Ferrari, e Renata Polverini, segretaria generale dell'Unione Generale del Lavoro. E proprio Renata Polverini ha parlato di questo incontro con Andrea De Angelis.
Segretario, lei sarà presente questa sera al quinto incontro sulle lettere paoline nella Basilica di San Paolo fuori le mura. Un evento importante, che significato ha la sua presenza?
Ovviamente mi onora molto e per il quale sento una grande responsabilità. Credo che la mia figura è quella di sindacalista e quindi cercherò di dare una mia interpretazione a quello che comunque dalle lettere di San Paolo ho ricevuto come insegnamento per il lavoro che faccio, soprattutto guardando a San Paolo come lavoratore, come colui che impara un lavoro manuale che non abbandona mai per tutta la vita.
La figura di San Paolo ed il mondo del lavoro, in quali valori possono e devono incontrarsi?
Ma intanto io credo che San Paolo è una persona che lavora in una comunità, quindi con tanti collaboratori. Questo credo che sia anche uno spirito al quale dobbiamo guardare nel momento in cui molto spesso ci arroghiamo da soli il diritto in qualche modo di dare dei messaggi sempre verso una direzione rispetto alle nostre interpretazioni, l'impegno che facciamo quotidianamente, invece condividere comunque le scelte e gli indirizzi da dare. E poi evidentemente anche rispetto a quello che è il valore che San Paolo dà al lavoro e soprattutto il fatto che San Paolo comunque non demonizza la ricchezza, ma dice anzi che coloro che in qualche modo hanno di più dalla vita debbono poi mettere a disposizione quello che è l'esubero rispetto alle loro necessità proprio di un'intera comunità.
Nel compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica si legge: il lavoro per l'uomo è un dovere e un diritto mediante il quale collabora con il Dio creatore. Poi vi sono anche dei passi dove appunto si rimanda a quello che lei ha appena detto, vale a dire è necessario il profitto, ma è altrettanto importante un'equa redistribuzione.
Il valore del lavoro è evidente che è un valore al quale noi ci dobbiamo riconoscere. Un insegnamento che io traggo da San Paolo è anche quello di riconoscerci nel lavoro che facciamo. Io molto spesso dico ai miei sindacalisti che sono lavoratori che dobbiamo tornare un po' indietro nel tempo, e cioè a quando ad un uomo, ad una donna gli veniva chiesto chi era e rispondeva non con il nome e con il cognome ma con il mestiere che faceva. Io credo che questo è un po' il senso che noi dobbiamo raccogliere in quelle che sono appunto le indicazioni di San Paolo.
Segretario, parlando dei più giovani, è emerso che nelle scuole l'insegnamento della storia dei sindacati italiani è scarso. È importante dare voce nelle scuole in modo che i più giovani conoscano questa realtà?
Beh, io credo assolutamente di sì. Forse per certi aspetti appunto sono i libri di storia che andrebbero in qualche modo non modificati ma integrati con il lavoro e chi nel corso degli anni nel nostro paese lo ha rappresentato, anche perché il sindacato è stato la casa comune di tanti lavoratori che attraverso battaglie hanno conquistato diritti e oggi io credo può ancora essere considerata per i giovani il luogo comune nel quale rivendicare per loro un futuro migliore. Forse abbiamo la necessità di presentarci anche noi in maniera diversa ai giovani, ma sicuramente anche lo Stato e quindi chi istruisce i nostri giovani, la scuola appunto, ha il dovere di portare maggiore conoscenza in questo senso.
A proposito di casa comune, per lei quanto è importante provare ad arrivare a una unità sindacale anche in Italia?
Ma guardi, io penso che è importantissimo. Dovremmo cominciare a parlare non più di unità delle organizzazioni sindacali, ma di unità dei lavoratori. Io credo che i lavoratori, quando sono uniti in battaglie, sicuramente portano un risultato migliore a casa, lo dimostra la storia. Ogni qualvolta ci si è presentati compatti nel chiedere un intervento per il mondo del lavoro, il risultato è stato migliore. Laddove invece ci si separa, come purtroppo sta accadendo in questo momento, molto molto spesso non diamo il risultato che i lavoratori invece si aspettano da noi.
Si può fare qualcosa proprio nell'immediato? Pensa che proprio da un punto di vista tecnico-organizzativo sia impossibile?
Ma diciamo che in questo momento è molto complesso, anche perché è stato sottoscritto da poco un accordo che sostanzialmente guarda al nuovo modello di contratto, al nuovo modello di relazioni sindacali appunto per il futuro, senza la firma del principale sindacato italiano, quindi in questo momento la situazione è molto difficile e molto complessa. Io credo che tutti dobbiamo fare un passo avanti o un passo indietro per ritrovare invece una unità almeno nel campo delle regole. C'è un grande tema che è quello della democrazia sindacale, quella della rappresentanza, di chi appunto rappresenta che cosa anche rispetto alle nuove regole che ci siamo dati. Forse proprio lì, condividendo regole comuni, si può ritrovare un momento di riflessione per poi condurre magari battaglie più unitarie nel futuro.
Segretario, per quanto riguarda l'aspetto delle pari opportunità, innanzitutto premetto che sono personalmente soddisfatto di vedere una donna a capo di un segretario così importante, ma secondo lei si può fare ancora di più oppure sono già stati raggiunti dei traguardi importanti?
Si può e si deve fare assolutamente di più. Da un lato le istituzioni, lo Stato debbono veramente garantire pari opportunità di accesso agli uomini e alle donne, che sulla carta molto spesso ci sono, anzi nella maggior parte dei casi, ma che poi non ritroviamo nella prassi, nei comportamenti. Quindi bisogna anche lavorare in termini di formazione culturale delle giovani generazioni, proprio indicando la parità e comunque nella diversità dei ruoli che poi nella società l'uomo e la donna debbono necessariamente svolgere, ma appunto concedere rispetto al merito una parità di accesso e quindi una crescita. Dopodiché è chiaro che io auspico sempre che ci siano più donne in qualche modo che rappresentino la politica, le istituzioni, le associazioni, come nel nostro caso, però credo che se la politica non sblocca veramente il sistema e non dà un buon esempio, allora diciamo diventa sempre più difficile, perché poi l'attenzione dei cittadini, la cultura delle persone si forma guardando a chi poi rappresenta politicamente il paese.
A proposito di politica, lei crede che non avere la tessera di un partito, non appartenere a un partito, sia un requisito necessario per un buon sindacalista?
Beh, assolutamente sì. Io non ho mai fatto politica, non mi sono mai iscritta a nessun partito, perché credo, nel momento in cui rappresento tante persone, di non dovermi schierare da una parte.
In questi giorni, segretario, sono usciti i dati per quanto riguarda i morti sul lavoro. Nel 2008 sono diminuiti del 5,6%, però i numeri restano agghiaccianti, sono 3 morti al giorno. Cosa si può fare per risolvere questo problema?
Guardi, noi dobbiamo agire in due contesti, dare delle risposte comunque diversificate. Uno è come intervenire sui lavoratori di oggi, quindi io credo che servono più regole, serve una cultura generale diciamo per la sicurezza e per la prevenzione in particolare, servono controlli, servono ispezioni, serve soprattutto la certezza della pena. Però credo che dobbiamo anche lavorare in termini culturali sui lavoratori e sui datori di lavoro del futuro, che sono le giovani generazioni. Noi proprio su questo campo abbiamo presentato una petizione popolare perché la materia della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro diventi materia scolastica fin dalle scuole elementari, perché dobbiamo agire in termini di cultura laddove non sappiamo ancora se da adulti quei giovani saranno appunto lavoratori o imprenditori, ma avranno sicuramente assorbito quello che è un valore appunto riguardo la sicurezza.
Un'ultima domanda su un tema a mio avviso molto scottante, ma del quale probabilmente si parla poco, soprattutto negli ultimi mesi: il precariato. Non le sembra che effettivamente il problema sia più grande di quello che gli stessi mezzi di comunicazione, ma soprattutto le istituzioni politiche, vogliono far sembrare? Cioè, c'è il rischio, secondo lei, tra 10-15 anni di vedere le nuove generazioni veramente in difficoltà, al di là del sistema pensionistico che non sarà più come quello della generazione passata, ma anche proprio da un punto di vista di occupazione, le difficoltà che si hanno nel creare una famiglia?
Questo è, io credo, purtroppo il problema principale del quale tutti dovremmo occuparci e tentare di dare delle risposte, non soltanto perché abbiamo una generazione di nuovi lavoratori appunto precari che ha meno reddito, avrà sicuramente un futuro previdenziale molto incerto, ma che si trova appunto nella impossibilità molto spesso di mettere su una famiglia, perché non può guardare nemmeno all'affitto di una casa, per non parlare addirittura del mutuo nel caso in cui la volesse acquistare. Ci sono tante grandi riforme che debbono devono essere fatte per cercare in qualche modo di rendere flessibile quel lavoro che invece, proprio in assenza di un sistema di welfare, di un sistema del credito, di un sistema per la casa, diciamo consono, diventa appunto precariato. Io credo che anche riguardo alla riforma delle pensioni, alla quale lei accennava, al sistema pensionistico che già in qualche modo penalizzerà i futuri pensionati, non abbiamo ancora colto il vero problema. Come garantire, per esempio, un futuro previdenziale a chi non sarà evidentemente toccato dal regime retributivo o contributivo, ma evidentemente non ha proprio un bagaglio di contributi previdenziali e quindi probabilmente non avrà assolutamente una pensione pubblica. Diciamo che la questione è molto complessa, è molto più forte di quello che a noi appare. In tutti i settori, in tutte le aziende troviamo un bacino di lavoratori precari che tende a crescere. Io credo che bisogna rimettere al centro il lavoro come valore, il lavoro come certezza di garanzia della vita, il lavoro nel quale le persone appunto si possano riconoscere e sul quale possano costruire un futuro. Se non saremo in grado di fare questo, ma continueremo a mercanteggiare appunto il lavoro stesso e a considerarlo al pari delle altre merci, io credo che purtroppo non ne usciremo bene, non sapremo dare un futuro a questo paese e ai giovani che in qualche modo invece si aspettano da noi delle risposte.
Grazie dunque a Renata Polverini, segretaria generale del sindacato UGL, Unione Generale del Lavoro. Tra i partecipanti all'incontro, lo ripeto, di questa sera alle 20.30 nella Basilica di San Paolo fuori le mura sulle Lettere Paoline, e grazie naturalmente ad Andrea De Angelis che l'ha intervistata per noi. Con questo chiudiamo questo nostro spazio in diretta, vi lascio agli altri programmi di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.